c'è una piccola variazione al programma. Il signor Molea verrà successivamente a Luigi Silvestri, che quindi invitiamo al tavolo e passiamo la parola.
Allora gli lascio questa postazione perché a lui serve il computer.
Anzi, ci sarà un po' di effetti speciali per tenere giù.
Siamo su.
Vabbè, non abbiamo mangiato, insomma.
Forse sto meglio alzato. Buongiorno.
Vuole questo?
Forse è meglio, sì, perché
mi muovo, mi giro. Andiamo un attimino.
Questo è piccolo, ahimè.
Ok.
È questo, no?
Sì, un altro poco.
No, è la prima.
Avanti non si può andare.
Così stiamo andando avanti.
Ancora? Ok.
Allora, buongiorno, io mi presento, sono Luigi Silvestri, sono commercialista di Salerno e sono presidente del Collegio dei Revisori dell'AICS. Devo fare una piccola premessa, perché io non conoscevo assolutamente la realtà di questi parchi avventura. Per me è stata una sorpresa, con piacere sono venuto prima ascoltando i vari interventi e devo dire che mi ha suscitato un certo fascino questa attività. Ho ascoltato con interesse i vari interventi che sono succeduti nel corso dei vostri lavori, e cominciando da stamattina ho cominciato ad ascoltare Andrea Gozzi, che conosco bene, veramente un valido assicuratore. Ho ascoltato i vari interventi da cui sono emerse una serie di incertezze, di dubbi, di preoccupazioni di carattere fiscale, di carattere civilistico, di responsabilità, di come procedere, di come inquadrarsi. Io voglio dire solo una considerazione prima di cominciare, rapidissima, perché chiaramente non tocca a me ovviamente dare consigli su questo. È un'attività ovviamente di carattere imprenditoriale, c'è poco da fare. E come tutte le attività imprenditoriali, dal ristorante, come parlavo prima dentro quando stavamo al buffet, come tutte le attività imprenditoriali c'è un rischio connaturato. C'è un rischio connaturato che riguarda non solo il rischio economico, ma il rischio di responsabilità, è presente in tutti i tipi di attività. Allora nessuno inizierebbe un'attività edile, un'attività, marittima, cioè i rischi ci sono. Sono ovviamente gestibili con forme assicurative, ma nessuno mai ci darà la garanzia che non avremo problemi. Questa è una garanzia che non potremo avere. Possiamo cercare di operare per bene, di rispettare le regole e quindi avvalerci ovviamente di una copertura assicurativa, ma la garanzia è che non si avranno problemi facendo le cose per bene in Italia non c'è. Quando si fa l'attività imprenditoriale, io che vivo tutti i giorni nel mondo delle imprese, dalla Sicilia al nord, tutti i giorni abbiamo a che fare con furbi che sfruttano le lacune della legge, le lacune applicative dei giudici per cercare di fare veramente un guadagno non giusto. E allora ho visto che voi siete inquadrati la maggior parte, cioè in maniera abbastanza diversa, chi fa un'attività come impresa individuale, chi come società di persone, chi come società di capitali. Qualcuno, una signora stamattina, diceva che come associazione sportiva anche, e non aveva avuto anche lì dei problemi, e sappiamo noi che facciamo il mondo dello sport, sappiamo quali sono i problemi, che hanno avuto origine 2-3 anni fa con una sciagurata finanziaria, la legge 185 del 2008, che ha previsto che dal mondo dello sport doveva essere tirati fuori qualcosa come 600 milioni di euro. Questo è il problema. Io in un convegno a Cervia dissi 3 anni fa, quando uscì questa legge, si sono andato, aspettiamoci dal 2009 in poi una rivoluzione in questo mondo. Perché non è il problema di cosa vogliono fare, del famoso modello EAS che hanno fatto. Il problema è lo stanziato in finanziare per 3 anni 600 milioni di euro da recuperare dal mondo dello sport. E questi faranno di tutto per recuperarli, perché già se li sono spesi. Questo è il problema. Ora, giusto fatta questa premessa, io cercherò di, nel tempo che mi è stato assegnato, per non rubare spazio agli altri interventi, cercare di dare una panoramica di quelle che sono l'utilizzo delle forme previste dalla legge per l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica, e cercherò ovviamente poi di dare spazio ai vostri interventi, che insomma c'è bisogno di chiarire qualcosa. Ovviamente non è che in mezz'ora si può dire di tutto, ma si può dare sicuramente un'infarinatura delle problematiche, salvo poi approfondire quello che voi ritenete opportuno. Il mondo dello sport è stato interessato da una norma che è un pilastro del nostro ordinamento giuridico, che è la legge 289 del 2002. L'articolo 90 ha approfondamente innovato il mondo dello sport, perché in pratica ha previsto come e con quali soggetti si potesse esercitare attività sportiva dilettantistica, e ha creato, a fianco delle associazioni sportive che sono sempre esistite, un'altra figura che è la società sportiva dilettantistica. Stiamo parlando di sport dilettantistico, cioè di sport in cui gli atleti, gli arbitri, i giudici non percepiscono compensi professionali, ma solo indennità, rimborsi di spese, eccetera. La prima cosa che ha previsto questa norma, precisamente l'articolo 90 di questa legge 289 del 2002, ha previsto la possibilità di fare l'attività sia come associazione che come società, ma che ambedue i soggetti dovessero prevedere in maniera chiara nella propria denominazione che si trattasse di attività sportiva dilettantistica, sia per le SRL e sia per le associazioni. L'associazione, conoscete benissimo che cosa si tratta, è previsto l'articolo 36 del codice civile seguenti, che l'associazione, qual è lo scopo, che cosa mira, più persone si riuniscono per uno scopo culturale, uno scopo sportivo, e qui viene il primo problema. L'associazione, uno si va ad associare, è perché vuole rendersi partecipe a quella vita associativa, cioè se faccio parte di un circolo culturale, non è che faccio solo la tessera e non ci vado mai, ci vado una sola volta, e capite bene a che cosa io mi riferisca. E poi la cosa, la grande novità è la società sportiva dilettantistica. Nella forma iniziale, nella legge del 2002, era prevista nella SRL. Successivamente, con la legge 128 del 2004, questa possibilità di esercitare attività sportiva dilettantistica è stata estesa anche alle cooperative. Ve lo dico non a caso, che ho ascoltato i vostri interventi, ci sono alcune forme giuridiche che probabilmente potrebbero essere interessanti. Quindi, a fianco alla società sportiva, la SRL è stata prevista in un primo momento, è stata aggiunta da un comma della legge 128 del 2004, quindi ben quasi due anni dopo, anche la possibilità di farlo come cooperativa. Quindi esiste oggi in Italia la possibilità di fare anche una cooperativa che faccia sport dilettantistico. Poi vediamo per quale motivo ho fatto questa precisazione. Ovviamente, sia l'uno che l'altro non devono avere fine di lucro. Già questo all'epoca ho già sollevato un sacco di problemi, perché diceva: come si fa ad avere una SRL che per tradizione è una società commerciale che non abbia fini di lucro? Ci sembrava proprio una contraddizione in termini. Il legislatore però, e se vedete le relazioni ministeriali della legge, teneva bene in mente che la realtà sportiva, anche dilettantistica, non era fatta più delle piccole e solamente delle piccole associazioni di quartiere che facevano la piccola palestra, eccetera, ma il mondo sportivo era cresciuto di tanto, e quindi con esse le responsabilità. L'associazione sportiva, ovviamente, come tutte le associazioni, quando è non riconosciuta, ed è la norma, perché la maggior parte delle associazioni non chiede il riconoscimento, la responsabilità si estende a coloro che hanno regalato la rappresentanza, ovviamente, e quindi a tutti i livelli questo, a livello di tutti, sia a livello civilistico che di risarcimento. La società, invece, la SRL e la cooperativa hanno una disciplina giuridica mutuata dal codice civile, che dice in maniera chiara che delle obbligazioni sociali ne risponde solo la società con tutto il suo patrimonio, ma solo la società, né i soci né eventualmente chi ha la legale rappresentanza. Cosa fare per avere quel gran numero di benefici, anche in carattere fiscale, che in pratica la legge ha riservato alle attività sportive? Innanzitutto, avere degli atti costitutivi e degli statuti in regola. Atto costitutivo e statuto che sarà per le SRL un atto pubblico, per le SRL necessariamente per la cooperativa un atto pubblico. Per quanto riguarda invece le associazioni sportive, può essere fatta nella forma della scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata sempre dal notaio, o atto pubblico. Ovviamente la forma più economica è sicuramente quella della scrittura privata registrata, perché sapete bene che si paga solo un'imposta fissa di registro che nell'attualità è 168 euro. Nell'atto costitutivo devono essere previste, se vogliamo soffrire delle agevolazioni di cui dopo parleremo, delle clausole che sono inderogabili, cioè lo statuto deve essere fatto in quel modo o altrimenti non possiamo accedere alle agevolazioni previste dalla legge. Quali sono queste? Andiamo un attimo. Chiedo scusa, no, per andare indietro. Allora, quali sono le clausole che sono inderogabili in genere per tutte le associazioni? Allora, prima clausola è la divieto di distribuire degli utili, ma l'abbiamo detto, perché in pratica non ci deve essere scopo di lucro. Quindi non si possono distribuire utili agli associati. Stesso discorso è ribaltato per le cooperative e per le SRL. Viene meno quindi uno scopo dell'SRL per distribuire gli utili. Il legislatore dice anche in forma indiretta. Io vorrei fare ogni fase di questa deve approfondire almeno un'ora, perché dietro c'è una caterva di risoluzioni, circolari, approfondimenti. Io per parlare in maniera diffusa avrei bisogno di una giornata perlomeno, e di solito quando faccio un intervento faccio almeno di mezza giornata per dare un'infarinatura, perché le problematiche sono tante. Però voglio dire, almeno alcune certezze ce le abbiamo. Non tutto ovviamente è risolvibile, ma alcune certezze ormai ce le abbiamo. Allora, divieto di distribuzione diretta tra gli associati di utili anche in forma indiretta, che cosa significa? È stato posto un quesito nel 2003 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale delle Entrate, di una società sportiva, e ha chiesto questo. Io ho una società, i cui soci sono proprietari dello stabile. Manca a farlo apposta, l'amministratore percepisce un compenso, e siamo sempre noi, perché ovviamente lavoriamo all'interno della società. I soci sono dipendenti. Benissimo. È stato chiesto, è una distribuzione indiretta degli utili? La direzione dell'entrata ha dato una risposta veramente molto, molto, se volete, ce l'ho la risoluzione, una serie di atti appresso, qualsiasi di voi ha bisogno di qualche documento, di tutto quello che cito ce l'ho appresso, quindi sicuramente possiamo estrarne copie senza problemi. La direzione ha risposto questo, ha detto, io non ti dico quello che è distribuzione indiretta e quella che invece non lo è, ma ti dico delle regole, ti do dei principi generali. Primo, tu amministratore nelle SRL puoi percepire un compenso, a differenza delle associazioni. Tu puoi percepire un compenso, ma che non ecceda il compenso del presidente del collegio sindacale di una società per azioni. Ma non te lo dico io perché sono l'Agenzia delle Entrate. Te lo dice la legge 460, decreto legislativo 460 del 97, che ha riformulato in maniera organica tutto il mondo del terzo settore. Se vedete nel 460 del 97 già c'è la risposta. Dice, gli amministratori delle società e anche delle associazioni non possono percepire compensi che siano superiori al presidente del collegio sindacale di una società per azioni. Quello è il limite massimo che puoi percepire. Seconda cosa, dici, ma i soci sono anche dipendenti. Puoi essere dipendente, nessuno te lo vieta. Però non puoi percepire salari maggiori del 20% di quelli che sono i salari correnti per il tuo settore. Ma sempre perché lo dice la 460. Però ha detto anche un'altra cosa. Attenzione, quando c'è un sintomo, io posso sospettare una malattia, ma se i sintomi sono 1, 2, 3, 4, secondo me tu stai malato. Cioè attenzione a non accumulare sintomi, perché poi in tutto questo i signori avevano fittato anche l'immobile. A chi? I soci hanno fittato l'immobile alla società e percepivano un bel affitto. Ma hai detto, va bene, tu puoi acquistare beni e servizi anche dei soci, ma a condizione che siano normali condizioni di mercato. Non è che si vale 1.000 o 3.000. Questa è la distribuzione indiretta di utili. Ad ogni frase che leggiamo ci deve fare un discorsetto. Purtroppo il tempo è quello che è e quindi vado avanti. Quindi questa è la prima clausola. Seconda clausola, l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento a fuori di altra associazione. Questo è un obbligo che per le associazioni sportive viene mutuato diversamente, perché l'obbligo di devolvere il patrimonio ai fini sportivi per quanto riguarda le associazioni sportive, non ad altre associazioni. quindi per essere devoluta ad altri organismi che fanno sport. Poi, scusatemi ogni tanto, allora, una disciplina uniforme del rapporto associativo. Questa disciplina uniforme vale solo per le associazioni, non vale per le SRL. Ovviamente ci deve essere una cosa importante, bisogna escludere la temporaneità della partecipazione. Non esiste nel nostro diritto il socio l'associato temporaneo. Ce lo siamo inventati noi. Non esiste l'associato temporaneo che va una volta e non si vede più. Per niente quella mattina è diventato associato, e non è un bel sintomo. L'associato una volta aderito ha il diritto di voto, ha il diritto di essere elettorato passivo, elettorato attivo, può essere eletto, eccetera, eccetera, sono cose che sapete molto bene. L'obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario secondo lo statuto, questa è una norma che sta già nella 460 del 97, tutte le associazioni hanno l'obbligo di fare un rendiconto, anche se non fanno attività commerciale, perché lo prevede il Codice Civile ed è stato recepito nel 460 del 97. La libera agibilità degli organi statutari e l'intrasmissibilità della quota associativa. Queste sei clausole sono in generale per le associazioni. Quando invece andiamo al mondo dello sport, la legge 289 del 2002, entrata in vigore il 1 gennaio 2003, ne ha aggiunto qualcun altro. Ha aggiunto l'oggetto sociale, deve essere prevista in maniera esclusiva l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica. Io non posso fare in quella società, con quella società, esercito il bar, il ristorante, esercito l'attività sportiva, devo fare sport, se non sono una società sportiva dilettantistica. Poi la denominazione di SD l'abbiamo già detta, per le associazioni, per l'SRL, società sportiva dilettantistica, e poi la devoluzione, che ho già detto, ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. C'è poi altri vincoli previsti sempre dalla norma per le cariche, però si applicano solo alle società, solo alle SRL cooperative, cioè che la libera elegibilità trova un freno nell'SRL. Il legislatore si è trovato di fronte a un problema di, da un lato ha detto tutte le agevolazioni che spettano all'associazione, spettano pure all'SRL, a condizione che uniformino i loro statuti a quelli dell'associazione, ma si è trovato di fronte a un problema, la SRL non è un'associazione, è qualcosa di diverso. E quindi successivamente è tornato indietro e ha detto, va bene, per le cariche no, si applica l'ispezione del codice civile. Che significa? Significa che le cariche dell'amministratore, dell'eventuale collegio sindacale, se la nominano i soci, punto, o i frequentatori della struttura, è ovvio. Gli amministratori poi, sempre delle società, non possono ricoprire analoghi compiti per discipline similari, appartenenti alla stessa federazione o alla medesima disciplina dell'ente eventuale di promozione sportiva. Queste sono le regole a cui non si può discutere. Se uno vuole fare con il modello del sport dilettantistico, bisogna recepire queste clausole. Punto. Non c'è possibilità di fare altrimenti. A fronte di tutto questo, però, vedremo le rilevanti agevolazioni che la legge ci dà per il mondo dello sport, che riguardano sia la società, ma riguardano anche chi frequenta e riguarda anche i soggetti terzi che entrano in contatto con queste strutture. Cosa deve fare l'ultimo adempimento una società sportiva o una ESD? La prima cosa da fare è iscriversi al CONI. Il CONI ha istituito un registro delle società sportive, che è un registro telematico a cui bisogna iscriversi per avere il riconoscimento della propria attività sportiva. Io vi dico una cosa, io sentivo ragionare prima molti di voi le loro perplessità, i loro dubbi, e il fisco non può discutere il carattere sportivo di una società, non può metterlo in discussione, perché lo dice la legge dice che il riconoscimento ai fini sportivi è effettuato dal CONI. Se il CONI mi riconosce che io sono una società sportiva dilettantistica, per il fisco è tabù. Il fisco mi può contestare con una presunzione di commercialità le operazioni eseguite e poi le andiamo a vedere. Ma non vuol dire non sono sport, non faccio sport dilettantistico. È chiaro? Quindi l'iscrizione al CONI, come si fa? Una volta avuto l'atto studio dello statuto registrato, ci si affilia a un ente di promozione sportiva o a una federazione a seconda dei casi e poi si manda via telematica, si manda l'iscrizione al registro CONI, che attribuisce un numero di iscrizione ed è un registro pubblico. È un registro pubblico, quindi tutti possono vedere se una società è iscritta o non è iscritta al registro. Vedete, l'affiliazione diciamo, è un elemento importante soprattutto per quanto riguarda la legge 398, dopo ne parleremo diffusamente, qualcuno di voi l'ha sentita già nominare, penso che sa che cosa stiamo parlando. La legge 398, che adesso vediamo, prevede che per avere quelle agevolazioni di cui adesso parliamo bisogna essere affiliati o a una federazione o a un ente di promozione sportiva. Diciamo, una volta che sono assolti questi due obblighi di affiliazione e di iscrizione al CONI, noi abbiamo la qualifica di società sportiva dilettantistica e abbiamo pure di associazione sportiva dilettantistica. E a questo punto possiamo accedere ad alcune agevolazioni importanti da un punto di vista fiscale. Allora, prima di parlarne di queste cose, allora vi devo dire un'altra cosa, e cioè, nella normalità, l'associazione, dico in generale, quando riceve delle quote associative, queste non sono assolutamente tassabili, le quote associative. Qui c'è però un principio generale, che ogni qualvolta io ponga in essere delle operazioni commerciali, cioè vendo beni, vendo servizi e in cambio ricevo un corrispettivo, per il fisco è sempre un'operazione commerciale. Cioè in genere se io ti vendo qualcosa, ti presto un servizio e tu mi paghi per quel servizio, quella per il fisco è sempre un'operazione commerciale. Per le associazioni, e vedremo anche per le SRL dilettantistiche, il principio però è parzialmente diverso, cioè l'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, 917 dell'86, qui non lo vedete perché non c'ho la schermata, l'articolo 140, anzi forse ce l'ho, un attimo solo, eccolo qui. L'articolo 148 del testo unico e l'articolo 4 del DPR 633 per l'IVA prevedono in maniera chiara che per le associazioni culturali, sportive, eccetera, non si considerano commerciali nemmeno le operazioni svolte nei confronti dei soci, operazioni specifiche, verso pagamento di corrispettivi specifici, a condizione che siano previsti nello statuto e che quell'attività sia la sua attività istituzionale. Cioè, dette in altre parole, io vi faccio un esempio con una banale palestra, però il discorso ovviamente ognuno si ragiona nella propria realtà. Io vado in palestra, pago una quota, diciamo, e finisce lì, ma posso usufruire degli attrezzi, delle varie cose che c'è alla palestra. Non è commerciale, perché ho pagato quella quota proprio per far parte di quell'organismo. Se io chiedo alla palestra, fammi un corso di karate, paghiamo un istruttore, io ti pago 100 e tu in cambio mi fai un corso come karate, diciamo, chiaramente dilettantistico, nemmeno quello è commerciale. Perché? Se rientra nei compiti di quella struttura organizzativa, rientra anche quella di fare dei corsi verso pagamento di corrispettivi specifici, c'è l'articolo 148 del testo unico che esonera da tassazione ai fini dei redditi e c'è l'articolo 4 della legge IVA che li considera non soggetti ad IVA. Per il fisco però ci sono alcune operazioni che sono sempre commerciali, su cui non si può discutere. E viene elencato qualcuno, la gestione di spazi aziendali, la pubblicità commerciale, l'organizzazione di viaggi e soggiorni, la somministrazione. Queste attività, verso chiunque poste in essere, anche nei confronti dei propri soci, sono sempre attività commerciali. C'è poco da fare, perché c'è una presunzione di legge. Detto questo, oltre a questo beneficio previsto dall'articolo 148, cioè della non tassabilità delle prestazioni fatte a favore dei soci, laddove l'operazione invece si configuri come commerciale, quindi abbiamo superato il primo scoglio, stiamo in presenza di operazioni commerciali, ma siamo una società sportiva dilettantistica regolarmente riconosciuta, affiliata, eccetera, 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 c'è la possibilità per le operazioni commerciali, vi ripeto, perché laddove non sono commerciale non c'è necessità di fare nulla, non sono tassato, quindi non si fa nulla. Per le operazioni commerciali c'è la possibilità di optare per questa legge 398 del 91, una legge che 20 anni fa, che prevede tutta una serie di agevolazioni a favore di queste società sportive dilettantistiche e sia delle associazioni. Questa legge vale per tutte e due, per le cooperative, per le SRL e sia per le associazioni sportive dilettantistiche. Questa norma prevede una serie di benefici per l'ente, dico l'ente che comprende tutti e due i blocchi. Innanzitutto, di ordine burocratico, non siamo obbligati a tenere scritture contabili, primo, per le operazioni commerciali, quindi non abbiamo l'obbligo di tenere il libro giornale, non abbiamo l'obbligo di tenere il libro delle fatture emesse, il libro dei corrispettivi, abbiamo solo, nemmeno la dichiarazione IVA siamo obbligati, siamo esonerati anche dal compilare la dichiarazione IVA. Abbiamo esclusivamente l'obbligo di riportare i corrispettivi incassati in un registro che è stato istituito l'11 febbraio del 97 con un apposito decreto ministeriale, che è un registro che cumulativamente ci fa indicare quante sono le operazioni commerciali che abbiamo effettuato. Quindi l'unica registrazione, ogni 3 mesi, basta. Per la fine dei mesi registra e si liquida. Diciamo che dal punto di vista delle imposte dirette, pensate un po', si paga solo, viene considerato come utile, imponibile, solo il 3% delle operazioni commerciali effettuate. Questo però ovviamente quando non si superano i 250.000 euro di fatturato. Io non conosco bene le vostre realtà, quindi non posso dire, però il limite è questo. Fino a 250.000 euro di fatturato, questa legge può essere sfruttata. 3% per fare un calcolino. Faccio un fatturato di 100.000 euro, 3% significa 3.000 euro di imponibile. 3.000 euro di imponibile per 27,5%, che è la tassazione dell'IRES, sono 820 euro, se ho fatto bene il calcolo. Non è poco, non è una cosa. Cioè, 100.000 euro di operazione commerciale le tassiamo per circa 800 euro da pagare come IRES. È una bella agevolazione. Questa è ai fini dei posti diretti. Ai fini IVA invece c'è una forfettizzazione dell'IVA. L'IVA viene calcolata per le fatture inerenti alla pubblicità, ad esempio, perché non lo so se voi avete una realtà che fate anche, non lo so, pannelli pubblicitari, mettete, da dove fate una fattura di pubblicità può essere forfettizzata versando per la pubblicità il 50% dell'IVA incassata. Se si tratta di una sponsorizzazione, invece si versa il 90% dell'IVA incassato. Invece i diritti televisivi c'è un abbattimento che invece il 66% si forfettizza ai 2/3. Però ovviamente si tratta di grosse agevolazioni. Addirittura in occasione di eventi particolari, che sono massimo due eventi all'anno, anche i proventi commerciali, se conformi all'attività istituzionale, previsti anche nello statuto da un deliberato dell'Assemblea, anche fino a 100 milioni di vecchie lire, quindi fino a 51 mila rotti euro, sono considerati non commerciali fini delle imposte dirette. Cioè in pratica non vengono proprio tassati, a condizione che si sia optato per la 398 del 91, questa è la condizione. Ovviamente io vi ripeto, io mi dispiace, vorrei approfondire ogni punto, però io non ho il tempo necessario, ci vorrebbe molto più tempo. Se qualcosa vogliamo approfondire dopo, qualche domanda, però altrimenti a me per avere un panorama io devo andare avanti, ci sarebbe da dire almeno per 3 ore di questa storia. Un'altra agevolazione che spetta a coloro che hanno i requisiti di società sportiva dilettantistica, di associazione sportiva dilettantistica, è la possibilità di erogare compensi, premi, abbuoni forfettari e indennità di trasferta agli atleti, a chi fa sport, avendo certi limiti, usufruendo di un regime fiscale di estremo favore. Che cosa si caratterizza questo regime fiscale? I 7.500 euro non sono soggetti a tassazione, quindi non c'è ritenuta d'acconto, non si paga nulla, a condizione che il percipiente dichiari che non ha superato quella cifra, 7.500 euro. Se supera i 7.500 euro, ma si mantiene entro i 28.158 euro, si applica una ritenuta a titolo d'imposta che è pari al 23% più l'addizionale regionale. Cosa vuol dire a titolo d'imposta? Se ad esempio, facciamo un esempio più semplice possibile, c'è un istruttore che diciamo percepisce dei compensi, dei premi, delle indennità nella nostra struttura, in questa società sportiva, per 10.000 euro annui. I primi 7.500 li riprende e non ci paga nulla, né lui né la società. Sugli ulteriori 2.500 euro la società trattiene circa il 24, diciamo, 23 più 09, circa 500 euro, però chi riceve questi soldi non li dichiara in dichiarazione perché sono superiori al 7.500, ma non ci paga nulla perché la struttura li ha trattenuti a titolo di imposta, quindi non è soggetta a nessun'altra forma di tassazione. Se andiamo oltre i 28.000 euro invece, ovviamente la ritenuta per la parte eccedente, perché il minuto di Scaglioli funziona sempre allo stesso modo, ma per la parte eccedente ovviamente la ritenuta sarà a titolo di acconto. Ok? Non so se è stato chiaro, diciamo, la cosa. Questo regime, che è stato previsto inizialmente dalla legge 133 del 1999, da circa 3 anni è stato esteso anche alle collaborazioni, non solo allo sport in senso stretto, cioè all'istruttore, all'atleta, al piccolo compenso che si dà al partecipante, ma è stato esteso anche alle collaborazioni amministrative, gestionali, di natura non professionale. Immaginate la cassiera, immaginate la segretaria, immaginate quelle figure che sono di ausilio per lo svolgimento dell'attività. Possiamo effettuare i pagamenti in quel modo lì, sempre diciamo fino a 7.500, eccetera, con quel meccanismo che abbiamo visto, la contabile. Non è roba di poco conto, guardate, perché voi sapete che quando avete una persona, se non la volete inquadrare come dipendente, ma anche come collaborazione, c'è una gestione separata da pagare, contributi INPS, cioè al di là del fatto delle ritenute da conto IRPEF, queste somme qui non sono soggetti a contributi di previdenza, cioè non si paga niente come INPS, gestione separata, gestione previdenziale. Quindi è veramente una cosa estremamente importante. E un'ultima cosa, queste somme possono essere erogate ad esclusione delle indennità di trasferta. Cioè, per dire, se io vado in trasferta, non so se tra voi esistono gare o altre cose del genere, non lo so la vostra realtà, ma se io rimborso oltre ai soldi al mio istruttore, gli do dei soldi, 300 euro, 400 euro, perché è venuto a Roma a fare un lavoro, una cosa qualsiasi. Quelle spese documentate non rientrano nemmeno nei 7.500, non fanno nemmeno cumulo con i 7.500 euro. Cioè le spese sono a parte, vengono rimborsate a piedi vista e non rientrano nel limite dei 7.500 euro. Un'altra cosa importante è che normalmente voi sapete che i dipendenti della pubblica amministrazione hanno grossi problemi per avere soldi dalle strutture, perché c'è il principio che del testo unico degli impiegati civili dello Stato, e da allora è stato riformato nel 1996 dalla legge 662, se ricordo bene, che prevede in maniera chiara che l'impiegato civile dello Stato non può, se tranne in condizioni di part-time o roba del genere, ma non può, a parte essere socio di società di persone limitatamente responsabile, non può ricoprire cariche di amministratore o sindaco di società, e soprattutto non può percepire compensi da nessuno, cioè non può percepire compensi svolgendo un'altra attività, se non in part-time su autorizzazione. Quelle somme che abbiamo visto prima non vanno autorizzate dalla pubblica amministrazione, cioè la persona percepisce un insegnante di scuola che poi di pomeriggio, oppure insegnante di educazione fisica, di pomeriggio va a fare l'istruttore, non ha bisogno di essere autorizzato, scusate, non ha bisogno di essere autorizzato dalla propria struttura, in quanto basta una semplice comunicazione. Cioè, guardi, signori, io, diciamo, percepisco, cioè faccio un'attività per questa struttura, percepisco quindi l'indennità, dei premi, dei compensi, secondo quella disciplina che abbiamo visto. Ovviamente non si è adattato uno stipendio di lavoro dipendente o di altro, ma quell'indennità, rimborsi e premi, li può percepire con una semplice comunicazione. Da ultimo, non ce la dimentichiamo, i compensi, indennità, premi, eccetera, sono esclusi da IRAP. E questa è una deroga molto importante, perché prima, purtroppo, erano assoggettati ad IRAP queste indennità ed erano un peso molto gravoso sulle spalle delle società a responsabilità limitate che facevano attività sportive e delle ASD. Ancora un'altra agevolazione che riguarda le ASD, soprattutto perché la SRL non ci riguarda: le ASD non perdono mai la qualifica di ente non commerciale. Cioè c'è una norma della legge 4 del decreto legislativo 460 che prevede che in presenza di determinati presupposti, quando ad esempio l'attività commerciale supera quella istituzionale, c'è il rischio che si perda la qualifica di ente non commerciale. Le ASD, anche se in un esercizio fanno attività commerciale superiore all'attività istituzionale, non perdono mai la qualifica di ente non commerciale. Questo è fondamentale, perché ovviamente non bisogna fare stare tutti gli anni a fare calcolini. Ci sono anche benefici, come accennavo prima, per i soggetti terzi. Vedete, questi benefici ovviamente si applicano non solo all'SD, ma ovviamente anche alla SRL cooperativa, perché a volte ci dimentichiamo. La prima cosa, per i soggetti terzi che entrano in contatto con la struttura, c'è la possibilità di erogare spese fino a 200.000 euro con una presunzione assoluta che siano spese di pubblicità. Sembra una stupidaggine, però chi ha a che fare con le aziende commerciali sa bene quanto ci tengono le società e la qualificazione giuridica di questi fondi. Laddove noi facciamo ad esempio un'operazione di pubblicità o di erogazione fondi da parte di una società commerciale, c'è sempre stato il rischio fino a qualche anno fa che venisse qualificato come spese di rappresentanza. Sembrerebbe la stessa cosa, ma non lo è. Per il fisco non lo è. La spesa di rappresentanza per il fisco è deducibile fino all'1% del proprio fatturato. Quindi significa che se io faccio, ad esempio, un fatturato di 1 milione di euro, io posso dedurre 10.000 euro di spese di rappresentanza. Con questa presunzione assoluta, la società è in condizione di stipulare un contratto con la SD o la SRL o la cooperativa, prevedendo fino a 200.000 euro come presunzione assoluta di spesa di pubblicità, quindi interamente deducibile l'esercizio di corresponsione o a scelta dell'azienda e dell'impresa in 5 anni, lo sceglie l'impresa. Ovviamente si deve trattare di attività promozionale che è volta a promuovere appunto i prodotti e l'immagine della società erogante. Altre agevolazioni per quanto riguarda la possibilità di dedurre, veramente di detrarre dal proprio reddito fino a 1.500 euro a titolo di erogazione liberale, cioè se do un contributo liberale fino a 1.500 euro come persona fisica a favore di una SD o di una SRL o di una cooperativa, posso dedurre la mia dichiarazione dei redditi fino al 19%, quindi circa poco meno di 300 euro. Deve essere effettuato il pagamento con mezzi tracciabili, cioè con assegno, ovviamente con bancomat, con un mezzo che lasci traccia. La stessa possibilità è prevista per quanto riguarda le società che, se danno dei fondi liberali fino a 1.500 euro, possono dedurre la propria dichiarazione dei redditi. Un ultimo adempimento è previsto per beneficiare di tutte queste agevolazioni che abbiamo parlato, che è stato introdotto dalla legge 185 del 2008, il famoso modello EAS. Questo modello, che è stato introdotto proprio per ragioni di ricognizione dell'attività del mondo sportivo, Diciamo che è stato l'occasione per cercare di fare un censimento del mondo dello sport. Ovviamente hanno sfruttato questo censimento anche per fare i controlli. Coloro che hanno avuto i controlli, diciamo, la signora prima stamattina diceva che erano andate, hanno contestato la commercialità, eccetera, e tutto ha preso le mosse da questo modello. Purtroppo questo modello non c'è l'alternativa. In pratica non c'è una sanzione per l'omesso invio del modello. L'unica sanzione è una sanzione molto particolare. Se non mi invii il modello, per me sei ente commerciale. Io non ti faccio 500 euro di multa o 1000 euro di multa. Se non mi invii il modello, io ti ritengo attività commerciale, punto. Questo modello andrà cambiato per la prima volta entro il 31 dicembre del 2009. Poi è stato prorogato in secondo momento al 31 dicembre del 2010. Oggi il modello, per chi già l'ha fatto, non lo deve ripetere, a meno che non ci siano delle variazioni significative, diciamo, dei dati strutturali inviati. Mentre invece le nuove associazioni o le nuove SRL, perché sono soggette anche loro all'adempimento, le nuove cooperative che si iscrivono al registro CONI e si affidano agli enti, devono inviarlo entro 60 giorni dalla costituzione, quindi appena costituiti. Io non vorrei dilungarmi troppo, ci sono altri interventi, ma voglio dire una cosa, giusto una considerazione: questa parte delle agevolazioni, che sono veramente rilevanti e meriterebbero un approfondimento notevole, perché veramente ho fatto qualche esempio per darvi la misura delle agevolazioni esistenti in questo mondo. Però voglio dire solo una cosa. È chiaro, le verifiche, come dicevo stamattina, vari interventi sono state, ci sono ancora, e risalgo a quel problema, nel senso che l'allora ministro Tremonti ha deciso di mettere ordine in questo campo, dove a fianco delle attività sportive c'erano, diciamocelo fra di noi, anche vere e proprie attività commerciali, perché ci sono ristoranti, ci sono discoteche, c'è di tutto in questo mondo, che quindi veramente che alla fine ha fatto anche per porre un freno. È vero che si sta esagerando, considerando laddove si entra in una struttura sportiva sempre e comunque dove ci sia sempre qualcosa che non vada, però io, diciamo, la considerazione che faccio è questa, e cioè da quello che ho capito, dalle numerose verifiche che ho visto, verbali che ho visto, eccetera, è che loro puntano molto il dito sul fatto della temporaneità della partecipazione, cioè quando si chiede un associato che giustamente va in una struttura, fa un unico ingresso, poi non si vede più, dice come mai. Però io facevo questa riflessione. La norma viene estesa anche alle SRL, le agevolazioni, e anche alle cooperative. Ci si chiedeva fino a poco tempo fa come si fa a conciliare, questo, diciamo, è il succo del discorso, come si fa a conciliare il fatto che non è commerciale l'attività esercitata nei confronti dei soci con una SRL dove si potrebbe essere anche un socio unico. Io personalmente ho strutture anche grandi con socio unico, cioè la SRL è socio unico, è consentita dal 1994, come si fa a conciliare? E allora ci poniamo il dubbio: se viene nella mia struttura sportiva con due soci, tre soci, un, tra virgolette, un cliente, come faccio a avere le agevolazioni rivolte ai soci quando io ho a che fare comunque con un non socio? Questo era il problema principale, siamo posti dopo il 1 gennaio del 2003. A questo problema è intervenuto il Ministero, abbiamo avuto una risposta. C'è stata una risoluzione ministeriale, che è la numero 38, se volete c'ho anche copia appresso, la numero 38 è del maggio del 2010, che a questa domanda ha risposto in questo modo. Dice: le agevolazioni, la domanda era molto intelligente, dice: tu che mi dici che le agevolazioni sono fruibili dalla SRL, dalla cooperativa e dall'associazione, a condizione che l'attività sia svolta nei confronti dei soci, e quindi non c'è presunzione di commercialità nei confronti dei soci. Se ho due soci, ma ho 1000 persone che frequentano la struttura, come si concilia questa agevolazione? Mi è stato detto questo. Cioè, ovviamente nella società a responsabilità limitata è difficile assistere a 1000 soci, né si potrebbe far entrare come soci, che sapete benissimo ci vuole un atto notarile, con i diritti di opzione, eccetera, tutta la problematica dell'SRL. Mi è stato detto, l'Agenzia delle Entrate ha risposto in questo modo: l'agevolazione si applica lo stesso, perché l'ha previsto il legislatore, come si applica? A condizione che coloro che partecipano, usufruiscono della struttura sportiva, anche se non soci, sono affiliati a federazioni o enti di promozione sportiva. Quindi, faccio un esempio, io ho la tessera che appartengo, diciamo, ad un ente, io quella tessera non è detto che devo andare solo in una struttura, posso andare in tutte le strutture, perché è previsto in tutte le strutture aderenti a quell'organismo. E quindi ha detto chiaramente che in quel caso non è attività commerciale, non è il problema del 3% della 398, stiamo fuori dall'attività commerciale, a condizione che chi frequenta quella struttura abbia la tessera della federazione o dell'ente di promozione. Viene assimilato a tutti gli effetti di legge al socio dell'associazione. Questa è la risoluzione, se volete ce l'ho qui, lo so, sta pure sul PC, comunque la 38 è del 12 maggio 2010, che ha chiarito i dubbi che noi stessi avevamo, perché io, qui abbiamo il presidente Molea, lo so bene, avevamo sempre gli stessi dubbi, cioè, ma come si fa a estendere questa agevolazione? La direzione si è pronunciata per dirvi la grande apertura che ha dato. Quindi non è un problema di 398, di perfettizzazione delle imposte sul reddito, dell'IVA, ma è un problema che non è considerata nemmeno commerciale quell'attività, svolta non nei confronti dei soci, ma di affiliati a federazioni o a enti di promozione sportiva, viene considerata come un'attività non commerciale e come tale esonerata, cioè rientrante nei benefici dell'articolo 148 del DPR del 1917 e dell'articolo 4 del DPR 73 per quanto riguarda l'IVA. Un'ultima considerazione. Immaginate, voglio dire, una cosa che purtroppo adesso non viene sfruttata tanto, ma su cui io ve la mangio lì, anche perché stamattina è stata buttata tanta carne sul fuoco e voglia di arrostire. Era una provocazione, diciamo, una cosa voglio lanciarla anch'io. Un mezzo che viene considerato poco, ma va fatta una riflessione, la cooperativa. La cooperativa è uno strumento, secondo me, da pensare. Il legislatore con la legge 289 del 2002 non l'aveva previsto. Hai previsto SRL o associazioni sportive dilettantistiche. Successivamente, con la legge 228 del 2004, ha detto, guardate, ho scritto un mezzo rito, quelle stesse cose, quelle stesse agevolazioni abbiano anche alle cooperative, se si uniformino a quelle considerazioni. Vi dico solo questa, la cooperativa, a differenza della SRL, l'entrata e l'uscita del socio non ha bisogno di atto notarile. Si fa una domandina, si sottoscrive la quota sociale che può essere anche di 1 euro, 5 euro, 10 euro, quello che si ritiene opportuno, si è socio di quella cooperativa. Se quella cooperativa aderisce a un ente, aderisce a una federazione, io con quella tesserina posso entrare, se faccio parte di un unico organismo di tutti, posso entrare dappertutto. Non ho bisogno di ripetere la tessera ogni volta. Questa è l'ultima cosa che volevo dirvi, io vi ringrazio e spero di essere stato troppo lungo, purtroppo le cose da dire sono tante, ci siamo limitati proprio veramente alle più importanti, vi ringrazio, se avete qualche dubbio o qualcosa.
Una domanda velocissima,
sì.
Penso di aver capito, ma forse mi ha sfuggito, la cooperativa comunque sì, deve avere carattere esclusivo di promozione sportiva.
Sempre lo stesso geologico.
Cioè esclusivo, cioè, comunque, vero?
Sì, la cooperativa deve essere sportiva. Sì.
Deve essere sportivo, poi l'oggetto sociale. Sì. L'oggetto sociale deve essere prevista che si fa attività,
la somministrazione
attività o istruzione e formazione. Che rientrano lo stesso. Finalizzate comunque allo sport, stiamo parlando di sport. Che ci possiamo inventare cooperativa proprio altre ristorante, bar, eccetera. Okay. Però l'attività commerciale, diciamo, di supporto all'attività sportiva è consentita, cioè il piccolo bar di supporto, la piccola struttura può essere prevista nello statuto, perché è proprio quella durata con lo sport, cioè avere, cioè, una struttura di supporto, ovviamente evitando che diciamo diventi un'attività esclusiva, ma sicuramente quella prevalente.
Ok, okay. Grazie davvero. Grazie, cioè, sono arrivati dei segnali.